Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libera il misero che invoca e il povero che non trova aiuto, abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Alleluia!
Insieme abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Alleluia.
La solennità dunque dell'Epifania, che oggi appunto ci viene offerta ancora come celebrazione, ci orienta ancora a capire un attimo che cosa è successo a quei magi che sono partiti da lontano, come dice appunto il testo, vengono dall'Oriente, guidati da quella stella che va a posarsi là dove c'è Gesù. Il racconto di Matteo ovviamente presuppone un messaggio, e il messaggio non è tanto i magi che si spostano per venire, ma il messaggio è che i magi riconoscono Gesù, come si dice alla fine, no? Come colui che è re, addirittura un re divino, e quindi per Matteo si dice, ecco, anche le genti riconoscono la presenza di Gesù come presenza di Dio. È ovvio che questo testo di Matteo lo si capisce meglio se andiamo a riprendere la lettera di Paolo che abbiamo sentito poc'anzi, la lettera agli Efesini. Infatti tutta la preoccupazione apostolica è proprio questa, quella di rivelare il mistero che finora non era stato manifestato. E questo mistero qual è? Ecco, che le genti sono chiamate, ecco i magi che si spostano, le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità e formare lo stesso corpo, per essere partecipi della stessa promessa. Ma come? Per mezzo del Vangelo. Allora proviamo a capire questo messaggio che proviene da questa appunto solennità dell'Epifania, riletta dall'Apostolo Paolo. Il mistero che non è stato manifestato alle generazioni precedenti. Qual è questo mistero? E ovviamente adesso si è manifestato. E come si è manifestato? E soprattutto, perché si è manifestato? Allora, qual è questo mistero che non è stato manifestato nelle generazioni precedenti? Non possiamo dire che nelle generazioni precedenti non c'era l'idea di Dio, anzi le generazioni precedenti erano per Paolo tutta la tradizione giudaica, la tradizione della legge, quindi era una tradizione intrisa della coscienza della presenza di Dio, certo, ma chissà perché, dice Paolo, c'era ancora un mistero che doveva essere manifestato. E questa generazione precedente, pur essendo intrise di questa conoscenza, se vogliamo, di Dio, fatta attraverso la legge, attraverso le loro tradizioni, tuttavia non sono stati in grado di riconoscere il mistero perché non si è svelato. E allora, Dio ha un progetto, e il progetto era questo, no? Condurre l'umanità, diciamo così, alla maturità, e la maturità doveva essere questa, quando l'umanità finalmente riconosce il mistero. Ma che cos'è questo mistero? E qui ci deve venire incontro San Giovanni, che in questi giorni comunque ci ha accompagnato, e San Giovanni ci dice: il mistero era questo, il Verbo era sin da principio, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, però questo Verbo non si è mai manifestato, perché questo Verbo era il principio di ogni cosa. Ricordate quando dice, no, nulla di ciò che esiste è stato fatto senza di Lui. Ma chi è questo Verbo che regge tutto l'universo? Chi è questo Verbo da cui proviene ogni cosa? Chi è questo Verbo che garantisce Dio, perché Lui è presso Dio, ma è Dio? Chi è questo Verbo? Ecco il mistero. Fino a Gesù tutti hanno potuto constatare le opere del Verbo. Infatti, tutto ciò che esiste è stato fatto per mezzo di Lui. E San Paolo, a sua volta, nella lettera ai Romani, dirà: la creazione, e quindi intende la creazione del mondo e quindi l'umanità, la creazione parla degli attributi di Dio. Quindi c'è la mano di Dio, ma quel Verbo, chi ha fatto tutto questo, non si è ancora manifestato. Per mezzo di questo Verbo Dio ha fatto tutto, ma non è stato ancora rivelato. Sentono la sua presenza, perché appunto Paolo dice: l'uomo deve sentire nella creazione gli attributi di Dio, quindi la sua mano che ha compiuto tutte queste cose, quindi l'opera che il Verbo ha compiuto, però l'uomo non è in grado ancora di vedere, di conoscere questo Verbo. Ecco allora il mistero nascosto, che cos'è? Adesso Paolo dice: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Per rivelazione. E che cosa ha conosciuto Paolo per rivelazione? E noi lo sappiamo, ce lo racconta lui nella lettera ai Galati, e lo riprende Luca negli Atti, anzi lo anticipa Luca negli Atti degli Apostoli, per poi Paolo lo dice esplicitamente, l'aveva già detto esplicitamente nella lettera ai Galati. Qual è questa rivelazione? Che cosa è successo? Che cosa gli è stato annunciato nella rivelazione? E noi sappiamo che questa rivelazione è appunto Paolo che riconosce Gesù il Cristo. E lo riconosce proprio così, è quel Verbo di Dio dal quale proviene ogni cosa, per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte. Lui è il Verbo che era presso Dio, anzi, Lui è Dio, è la rivelazione. Ed è interessante la sottolineatura di Paolo, quando dice: mi è stato fatto conoscere il mistero. Ma non per tradizione, non perché qualcuno me l'ha spiegato, non perché è una summa teologica, no? dalla quale desumiamo tutte queste conoscenze del Verbo di Dio. No, dice Paolo, per rivelazione. Perché quel mistero di Dio, quindi quel Gesù, quel Cristo, no, che è il Verbo che si è fatto uomo, quel Gesù lo conosci solo per rivelazione. Cioè, o è dentro lo Spirito di Dio, o Gesù non lo riconosci. O è dentro lo Spirito di Dio, o non ti avvicinerai mai a Gesù. O è dentro lo Spirito di Dio, o non saprai mai affermare che Gesù è quel Verbo da cui è uscita ogni cosa. O è dentro lo Spirito di Gesù, o altrimenti lo Spirito di Dio, o altrimenti non riconoscerai mai Gesù come il Verbo di Dio. Noi lo sappiamo che qualsiasi, diciamo, istituzione religiosa che non sia quella nostra, che non sia quella cattolica, no? Che però ha una certa consistenza, comunque riconosce la presenza di Gesù e va bene, ma non va oltre, non è in grado di accettare, di affermare che quel Gesù è veramente figlio di Dio, è il Verbo di Dio. Ora, il mistero è questo. Il mistero è questa realtà, questa verità che purtroppo gli uomini non riescono a capire, non riescono neanche a immaginare. Perché anche i giudei stessi, no? Come si fa a dire che quel Gesù di Nazareth è veramente il figlio di Dio? Ma no, è impossibile. Perché? Perché quel Gesù di Nazareth noi conosciamo bene da dove arriva. Arriva da Nazareth, conosciamo bene i suoi genitori, conosciamo bene i suoi familiari. Quindi, come fa costui a dire che è figlio di Dio? E certo, l'uomo non può arrivare mai a capire che Gesù è il figlio di Dio. Potrà fermarsi a dire Gesù è un grande uomo, Gesù è un profeta, Gesù è un uomo eccezionale, potrà dire tutte queste cose, ma la rivelazione è proprio quella che mette dentro di te un'altra certezza. Quel Gesù è Dio, questo è il punto. E Paolo dice: guardate che per capire questo mistero non bisogna fare tanti studi, ci va solamente la rivelazione. Infatti, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Per rivelazione. E teniamo presente che Paolo non è uno sprovveduto, Nel senso che Paolo, se fosse qui oggi, lo definiremmo un teologo. Se fosse qui oggi, lo definiremmo un uomo di grande cultura. Paolo è così. Però Paolo dice: la mia teologia, la mia cultura non è stata in grado di farmi conoscere il mistero. Per conoscere il mistero ci è voluta la rivelazione. E al punto di dire: ho capito, allora che cosa mi serve la mia teologia? Che cosa mi serve la mia cultura? Da quando conosco il Cristo considero tutto una spazzatura. È la rivelazione che annuncia il mistero. Però se è la rivelazione che ti annuncia il mistero, succede una cosa grande nella tua vita, che quella rivelazione, quindi quella conoscenza del mistero, muove tutta la tua vita. Perciò diventa la forza che ormai orienta, regge e struttura la tua vita. Infatti da quel momento Paolo che cosa fa? Basta, cambia vita. E il passaggio era chiaro, no? Diventa cieco fin quando riceverà il battesimo, ma da quel momento in poi Paolo è irriconoscibile. Non è più lui, ha cambiato vita. E certo, perché? Perché quando tu hai dentro la rivelazione del mistero, quindi arrivi a riconoscere che Gesù è veramente Dio e cerchi in Lui la presenza di Dio e la desideri sinceramente, la tua vita cambia. Cambia e si struttura sull'obbedienza a Gesù, perché hai capito che è solo in Gesù che tu puoi godere la pienezza della presenza di Dio, è il mistero che ti è stato manifestato. Però Paolo ha fatto questa esperienza. Ma per noi come può succedere questa esperienza? Ecco, Paolo continua a dire che adesso gli è stato affidato un ministero, il ministero della grazia di Dio. Mi è stato affidato. Quindi Paolo dice, primo, il Signore mi ha dato la grazia. Perché? Perché mi ha rivelato il mistero, mi ha fatto conoscere il mistero per rivelazione. Ma adesso che Dio mi ha dato questa grazia di farmi conoscere il Verbo, il Cristo, perché mi ha fatto questo Dio? E noi ricordiamo che cosa avviene a Paolo appena viene battezzato, no? Gli si aprono gli occhi e gli Atti degli Apostoli ce lo dicono bene, no? Quando dice, fatto questo, immediatamente Paolo cosa fa? Va ad annunciare il Vangelo. Allora, che cos'è questo ministero della grazia di Dio che è affidato a Paolo? Ecco, dopo che Paolo ha avuto questa rivelazione del mistero, ho detto prima, gli ha cambiato la vita, sì. Ma in che direzione ha cambiato la vita Paolo? Nella direzione che Paolo adesso deve andare a far conoscere il mistero a tutti. Infatti, adesso cosa fa? Incomincia la predicazione del Vangelo. E questa predicazione del Vangelo che cos'è? È proprio questo, è l'annuncio di questo mistero, è in un certo senso dare agli uomini questa certezza: se vi avvicinate a Dio, a Gesù, siete sicuri di essere in comunione con Dio. È l'annuncio del Cristo come Verbo di Dio, come presenza di Dio, che adesso impegna tutta la vita di Paolo. E non ha paura a dire questo, anche se lo sappiamo, nel corso della sua predicazione sappiamo quante persecuzioni Paolo ha subito, ma nessuna di queste è riuscita a fermare questa sua convinzione. Io devo annunciare a tutti il mistero che mi è stato rivelato. Perché? Perché in questo mistero sta la salvezza dell'uomo. Se l'uomo non arriva a riconoscere questo mistero, non può salvarsi. E cosa vuol dire salvarsi? Da che cosa? Ecco, questa dimensione è molto importante, perché gli apostoli sono molto preoccupati di portare gli uomini alla salvezza, perché era la missione di Gesù. Perché si parla di salvezza o di non salvezza eterna. Perciò la salvezza è lo stato di eternità che permette all'uomo di godere la pienezza, la felicità della sua pienezza, perché gli permette di godere la comunione perfetta con Dio. Ma c'è anche l'altra eternità, quella dell'uomo che è nel tormento eterno. Perciò la salvezza è proprio questa, è quella che strappa l'uomo da questa terribile probabilità, quella di avere un'eternità nel tormento. Ma perché questo avvenga, è chiaro che durante il tuo cammino terreno devi fare un percorso, è guidato solamente da colui che può portarti alla vita eterna, cioè di colui che può garantirti la comunione con Dio. E chi è costui? È Cristo Gesù. E infatti dice Dio mi ha proclamato ministro della grazia di Dio, cioè Dio mi ha dato questa missione di far sentire agli uomini la presenza del Figlio suo, perché in questa presenza l'uomo può ritrovare la strada della sua salvezza. Ecco, allora i magi nel contesto di oggi alla fine che cosa fanno? E fanno proprio questo percorso, un percorso delineato appunto dalla stella, no? Che conduce, ma quella stella alla fine che cos'è? quella stella alla fine è la sete dell'uomo che vuole stare in comunione con Dio e quindi ha bisogno di qualcuno che lo conduca lì per avere la certezza dello stare con Dio. E quella stella diventa simbolo. Quella stella che ha condotto i magi a contemplare la presenza di Dio. E infatti arrivano nella casa dove c'era Gesù. E cosa fanno? Prostrati lo adorarono. Hanno riconosciuto in quel bambino la presenza di Dio. Quindi quel bambino è veramente il segno che Dio si è manifestato. E questa manifestazione è l'inizio della salvezza dell'uomo. Allora ecco, anche stamattina ci viene riconsegnato questo messaggio che, come avete potuto comprendere, da Natale a questa parte abbiamo proprio meditato a fondo. Perché? Perché questo è fondamentale. Noi dobbiamo arrivare davvero ad avere ancora questa certezza, la certezza che a noi è data la possibilità di riconoscere il mistero, cioè di riconoscere Gesù. Però è necessario che questo Gesù diventi una esperienza nostra, come è diventata l'esperienza per Paolo. E però come? Per noi adesso, affinché Gesù possa diventare la nostra esperienza, ce lo dice bene Paolo, come deve essere, no? Perché ad essere partecipi della stessa promessa, quindi per diventare capaci di godere la presenza di Gesù, di sentirci in comunione con Dio, come si fa? Dice Paolo, per mezzo del Vangelo. Ed è appunto nell'annuncio del Vangelo che noi possiamo attingere quella capacità di sentire in noi la presenza di quel Gesù che ci garantisce la comunione con Dio. Allora, dobbiamo essere amanti di questa verità. Dobbiamo sentire in noi la necessità di avvicinarci sempre di più a Gesù, perché è solo in Lui che noi possiamo godere la certezza di stare con Dio. I magi, andiamo a vedere il re che è nato. E si sono messi in viaggio, facendo un lunghissimo viaggio, ma faticoso anche, ma ci dovevano arrivare, perché hanno avuto una indicazione. Là c'è il re divino. E infatti i segni che hanno portato erano già simboleggianti questa verità. Era un re divino che si manifestava nella dimensione umana. Allora, oro, incenso e mirra. E quei magi sono partiti con questi doni perché l'ispirazione che hanno avuto era quella di trovare proprio questa verità. L'uomo che ti dava la certezza di essere Dio e quindi ti metteva nella condizione di godere della presenza di Dio. Arrivati, si prostrarono e lo adorarono. Ecco, Gesù deve essere così anche per noi. Deve essere quel desiderio profondo che diventa realtà quando noi ci decidiamo a vivere e a conformarci al suo Vangelo, così come dice Paolo, no? Perché io sono stato mandato per questo, perché le genti sono chiamate in Cristo Gesù per mezzo del Vangelo. Ecco, chiediamo anche stamattina al Signore che alimenti sempre più in noi questa volontà di conoscere sempre più profondamente Gesù, perché in Lui noi vogliamo consegnare la nostra vita. E quando noi facciamo questo, sentiremo anche noi il cambiamento della nostra vita, quanto è necessario sentire questo cambiamento. Ma non un cambiamento psicologico, un cambiamento emotivo, un cambiamento sentimentale, un cambiamento che ne so. No, un cambiamento proprio dell'essere. Un cambiamento nella profondità. Allora comincerai a sentire che dentro di te si è cambiato proprio la parte più profonda di te. Perché in te è successa una cosa grande, che adesso tu sei in comunione con quel Gesù che ti permette di essere in comunione con Dio. Non è questa una, così, una idealizzazione, ma questo è lo stato di chi veramente ha la fede. Perché la fede è una forza trasformante. La fede è qualcosa che cambia il tuo modo di essere uomo. Allora, quando noi sentiamo questo, dobbiamo gioire, come ha gioito Paolo. Certo, ha gioito perché si è sentito proprio cambiare dentro, al punto che lei dice, adesso non mi interessa più nient'altro, perché la mia pienezza l'ho trovata solamente in Lui, l'ho trovata in quel Gesù che si è manifestato. Ecco, davvero, anche stamattina facendo la comunione, pensiamo a questo dono che il Signore ci fa. Se facciamo la comunione, vuol dire che Gesù entra in noi. E quindi entrando in noi ci porta dentro il mistero. È dentro di noi. Però questo mistero ha bisogno di spazio, ha bisogno di manifestarsi, ha bisogno di agire. Ma questo dipende da noi. Se veramente dentro di noi abbiamo quella volontà di dire, Signore, siccome io credo che tu sei in me, allora prendi la mia vita, fa che sia solo conforme alla tua volontà, guidala. E Paolo che appunto dice, mi sono sentito cambiare la vita, e anche noi avremo la stessa esperienza se avviene questo passaggio. Però poi, dopo questo passaggio, è chiaro che la nostra guida deve essere solamente il suo Vangelo. Allora sì, allora possiamo dire che noi viviamo la pienezza della nostra fede, perché anche a noi è stato rivelato il mistero, perché quella rivelazione è avvenuta nella nostra interiorità, è lo Spirito che ce lo ha rivelato. Perché noi potremmo stare qui a parlare tantissimo di Gesù delle ore, se volete, no? Ma se questa conoscenza non parte dallo Spirito che entra in noi, finita questa bellissima dimostrazione di Gesù, eccetera, siamo come prima, non è cambiato niente. Ma quando noi invece abbiamo la conoscenza di Gesù veramente e la facciamo entrare in noi, il segno che questa conoscenza è stata accolta e che la nostra vita cambia. È un cambiamento profondo, interiore. È un cambiamento che non deve essere, in un certo senso, riconosciuto da chissà chi. No, è un cambiamento tuo. Tu ti senti cambiato dentro, perché ti senti in perfetta comunione con Dio. E non so, chi l'ha sperimentato o quando lo sperimenterete, capirete che sentirsi in comunione con Dio è veramente il modo con cui la nostra vita è ribaltata, è cambiata. Cambia tutto. Quando è così, siamo certi allora che anche noi siamo stati graziati, cioè ci è stato consegnato il mistero, l'abbiamo riconosciuto, e riconoscendolo, il mistero ha trasformato la nostra vita. Ecco, al Signore chiediamo proprio questo dono, che questa Epifania possa segnare anche per noi una tappa importante della nostra fede, l'aver riconosciuto che quel Gesù è il Verbo di Dio, ma quel Verbo di Dio è venuto per stare in noi, affinché in noi avvenga quella trasformazione che ci permette di dire, io sono nella comunione perfetta con Dio, non perché faccio tante cose, ma perché dentro sono stato trasformato dalla presenza di Gesù. Ecco, al Signore chiediamo che questa Epifania incida così profondamente nella nostra vita, affinché anche noi possiamo dire come Paolo, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. E questa rivelazione oggi ci è consegnata.